Marco 16, preghiamo e poi guarderemo insieme questo capitolo. Ora trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole. E dicevano fra di loro, chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Ma alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventate. Ed egli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso e risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola, grazie che è vivente, è potente, Signore. Signore, vogliamo leggere, considerare adesso la tua parola non come un libro qualsiasi, ma come la tua parola, Signore, che tu possa veramente compiere la tua opera in noi, attraverso di esse, Signore, che tu ci possa compungere, insegnare, correggere se c'è bisogno, Signore, ma anche edificare, esortare, confortare, consolare, Signore. Sappiamo che tu operi per mezzo del tuo Spirito tramite la tua parola. Quindi ti invitiamo, ci apriamo a te, Signore, insegnaci, parlaci stasera. Come abbiamo cantato, abbiamo sete di te, abbiamo fame di te, e quindi sì. Preghiamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, la risurrezione. Vediamo che questo succede. Ci sono le donne che vanno il primo giorno della settimana. Gesù non è risuscitato a caso il primo giorno della settimana, vero? Perché la sua risurrezione è come è un nuovo inizio, è il nuovo inizio, se lo posso dire. E quindi lui è risorto nel primo giorno apposta per parlare di questo nuovo inizio. Vediamo che le donne andavano molto presto, ma Gesù era già risorto, ok? Si erano svegliati presto, però Gesù era già vivo, già tornato in vita, già risorto. Loro si preoccupavano di una cosa, avete notato? Della pietra. La pietra era molto grande e si erano preoccupate. Come faremo a spostare questa pietra? Non so che piano avevano in mente, sono andate e avevano questa preoccupazione. Arrivano là e non c'era più, è stata spostata. Penso che anche noi siamo simili, no? Capita che noi ci preoccupiamo di cose a cui Dio ha già pensato. Noi diciamo, ah, Signore, ma... Invece arriviamo e Dio aveva già spostato la pietra. E tante volte siamo noi, ci preoccupiamo di tante cose quando scopriamo che Dio ci ha già pensato. Matteo 6, 8 dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Amen. Dio sa già i nostri bisogni e tante volte, prima anche che noi facciamo il primo passo, Dio ci ha già pensato. Però è bello pure perché nonostante questa impossibilità, loro andavano comunque. Loro sapevano di trovare là una pietra, pensavano che fossero davanti alla tomba, però non restavano a casa. Non dicevano, vabbè, c'è la pietra, quindi non ha senso andare. No, loro hanno detto, c'è la pietra, vediamo se c'è qualcuno che ce la può spostare, però andavano comunque. E penso che anche noi possiamo chiederci, cioè abbiamo anche noi questa stessa fede, di dire, non so come sposteremo la pietra, però andiamo comunque. Anche se non sappiamo come arriveremo, come sarà quando arriviamo, possiamo dire, ok, Signore, io confido in te che tu ci penserai alle cose, agli ostacoli, insomma, che avrò nella vita. Vediamo poi che si sono spaventate, si capisce perché, pensavano di trovare Gesù, invece c'è questo giovanetto che si è seduto là, un angelo, come ci viene spiegato negli altri Vangeli, e lui dice, Gesù è risuscitato, Gesù non è qui, amen, Gesù non è più nella tomba, è risorto. E vogliamo riflettere un attimo su cosa vuol dire per noi questo fatto che Gesù è risorto. Gesù è vivo. Mercoledì scorso abbiamo visto quello che Gesù ha detto sulla croce. Adam ci ha fatto vedere diciamo, le sette cose che Gesù ha detto mentre era sulla croce. E uno, diciamo, in particolare, mi colpisce sempre, ed è compiuto. Come Gesù ha detto, è compiuto. Okay? Quindi nella croce Gesù ha detto, è compiuto. Ma vediamo qui nella sua risurrezione, l'angelo dice altre due parole, è risorto. Okay? E devo dire che queste quattro parole sono fondamentali nella nostra fede, okay? È compiuto e Gesù è risorto. Queste quattro parole, molto semplici, però sono fondamentali. Il fatto che Gesù ha detto è compiuto vuol dire che era il sacrificio perfetto, che non c'è niente da aggiungere a quello che lui ha fatto per poterci salvare. Chi crede in Cristo è giustificato. Punto, basta. Niente più deve essere aggiunto. Quindi Gesù ha detto è compiuto. Però adesso vogliamo considerare cosa vuol dire il fatto che Gesù è risorto. Okay? Perché sono un po' diverse queste due cose. Gesù ha compiuto tutto, però adesso è risorto. E vuol dire che c'è nuova vita in Cristo. Quindi i nostri peccati sono stati cancellati sulla croce, ma la risurrezione vuol dire che anche noi possiamo avere nuova vita in Lui. E questo è vero perché non siamo soltanto giustificati o perdonati in Cristo, vero? Tutto quello è vero e serve perché il nostro peccato ci separa da Dio, però siamo anche vivificati in Cristo. E quindi Cristo è morto ed è risuscitato. E giriamo un attimo in Romani, capitolo 6. Romani 6, Paolo spiega proprio questa cosa. Leggiamo il versetto 1. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Quindi Paolo spiega proprio questa cosa. Siamo stati sepolti affinché anche i nostri peccati fossero sepolti, però siamo risorti, vivificati in nuova vita affinché anche noi camminassimo in novità di vita. Andiamo avanti, versetto 5. Poiché se siamo stati a Cristo, se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, amen, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero del peccato. Quindi sta spiegando che Gesù doveva morire in modo che anche noi potessimo morire, anche il vecchio uomo, anche il peccato potesse morire, ok? Poi, in modo che potessimo risorgere in nuova vita. Versetto 8. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E potremo anche leggere avanti, se dopo volete leggere avanti, però Paolo lo rende chiaro. Noi siamo uniti a Cristo sia nella morte che nella risurrezione. E servono tutti e due. Dovevamo mettere a morte il peccato, però dobbiamo anche vivere nello Spirito. Ok? E quindi torniamo adesso in Marco 16. Vediamo che l'angelo dice alle donne, non è qui, è risorto. E poi cosa dice? Andate a dire anche agli altri, andate a spargere questa buona notizia di Cristo ai discepoli. Vediamo che loro vanno. Però qual è il loro, diciamo, status emotivo mentre vanno? Avete notato? Esse uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremore e stupore, non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Ok? Interessante, cioè, se io avessi scoperto che Gesù fosse risorto, penso che sarei stato contento, felice, cioè io stavano piangendo, facendo cordoglio per Gesù. Invece vediamo questa paura. Ed è interessante. Vogliamo guardare qualche versetto in questo Vangelo, il Vangelo di Marco, di capire come Marco, diciamo, descrive la paura, per capire se, che tipo di paura è veramente. Giriamo un attimo in Marco 4, 35. Marco 4, 35. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E licenziata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò un gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale ed essi lo destarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare, taci e calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, perché siete paurosi? Come mai non avete fede? Notiamo qua, versetto 41. Ed essi furono presi di gran timore e dicevano tra loro, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Allora la parola timore è lo stesso di Marco 16, versetto 8, fobia nel greco. E vediamo qua che non è tanto una paura tipo spaventati nel senso proprio paura, ma una grande reverenza per aver visto Gesù che ha appena calmato le acque del mare. Quindi tipo, wow, cosa abbiamo visto qua? E avevano questo timore perché avevano visto la grandezza di Dio, avendo questa reverenza nel cuore. Vediamo anche una cosa simile, ci sono tanti versetti così in Marco, però giriamo un attimo in Marco 9 e nella trasfigurazione. Marco 9, versetto 2, sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse in disparte, essi soli, sopra un altro alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Apparve loro Elia, Mosè, i quali conversavano con Gesù. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù, Maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Versetto 6. Egli infatti non sapeva che cosa dire perché erano spaventati, la stessa parola nel greco, ok? E quindi vediamo un'altra volta che vedono la grandezza di Dio, ok? E sono presi da questa paura, da questo timore di Dio per aver visto la grandezza di Dio. E quindi adesso tornando in Marco capitolo 16, penso che vediamo proprio la stessa cosa. Loro stanno pensando, ma Gesù veramente è risorto? Abbiamo visto dentro la tomba dove c'era e stanno andando via, tipo, ma adesso cosa vuol dire? Vuol dire che lui è veramente risorto, ok? E quindi questa paura che hanno è questa grande reverenza per aver capito la grandezza di Dio. Perché tante volte nella Bibbia dice che non dobbiamo avere paura, però, non dobbiamo avere paura, però è giusto che abbiamo anche un santo timore di Dio, perché Dio è grande, è infinito, è perfetto, ok? E quindi è giusto quando, diciamo, ci viene svelata la sua grandezza, che noi diciamo, ok, wow, Dio è grande. E penso che queste donne avevano proprio questa paura, avendo capito quello che Dio ha fatto risuscitando Gesù. Bene, adesso andiamo avanti, versetto 9, Marco 16. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose apparve in altra forma a 2 di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Quindi Maria Maddalena vede Gesù, come ho anche visto in Giovanni 20, giorno di Pasqua, ricordate che Gesù è apparso a lei. Lei ha raccontato ai discepoli, loro invece non hanno creduto, come dice qua. Infatti loro, dice che erano afflitti, che loro piangevano, sappiamo perché, vero? Perché il loro Signore è morto, non c'è più. Maria arriva, cosa gli dice? Gesù è risorto. Loro cosa fanno? Continuano a piangere. Avete notato? Versetto 10. Ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti, piangevano. Essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Siamo così anche noi a volte? Abbiamo la risposta che stiamo cercando, ma non lo riceviamo? Continuiamo, diciamo, nella nostra tristezza o quello che è? In quei momenti dobbiamo dire no, basta, dobbiamo credere alla parola di Dio. Vi leggo un versetto, Salmo 43, versetto 5. In modo da non finire come i discepoli. Salmo 43, 5. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi contro o dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora, perché Egli è la mia salvezza, il mio Dio. E tante volte saremo come i discepoli e forse avremo anche sentito la buona notizia che Gesù è risorto, però piangiamo ancora per qualche motivo, ma in quei momenti dobbiamo dire, Tyler, anima mia, svegliati, lode il Signore per quello che Lui dice, è vero, questa è la realtà. Vediamo pure che Gesù è apparso agli altri discepoli, quasi sicuramente quelli di Luca 24, sulla via per Emmaus. Esatto, dicono anche loro ai discepoli che Gesù è risorto, stessa cosa, loro non credono. È molto simile a Tommaso, vero? Anche se lui era uno dei 12. Giriamo un attimo in Giovanni 20, Vediamo quello che Gesù ha detto a Tommaso quando non ha creduto. Giovanni 20, 24. Gesù adesso è apparso ai dodici o ai dieci, perché erano meno Giuda, meno Tommaso, ok? Tommaso non c'era, e adesso, diciamo, si rivela anche Tommaso, versetto 24. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito, guarda le mie mani, stendi anche la mano, mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto? Poi quello che vogliamo notare qua: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù dice che quelli che non vedono ma che comunque credono sono beati. E questo è vero, perché anche noi, io non ho mai visto Gesù con i miei occhi fisici. Okay? Gesù è in cielo al destro del Padre finché non ritorna. E noi tutti che crediamo senza averlo visto siamo beati. Ed è vero, perché la fede in Cristo cambia tutto, vero? Se abbiamo fede in Cristo abbiamo tutto. Se non abbiamo fede in Cristo non abbiamo niente. Però è vero, è vero pure, stavo riflettendo prima, la parola beato vuol dire felice o benestante in un certo senso. E quando non crediamo in Cristo, quando non crediamo la parola di Dio, a volte possiamo inutilmente portare sofferenza nella nostra vita. Possiamo essere come i discepoli: ma no, non voglio credere, voglio continuare a piangere. Non siamo così a volte? Voglio continuare nella mia incredulità? A volte siamo così. Però se crediamo, siamo beati, siamo benedetti, possiamo star bene. Perché alla fine la parola di Dio definisce la realtà dell'universo. Okay? Se noi andiamo contro quello che c'è scritto qua, ci andrà male, perché stiamo andando contro la realtà. Invece, se ci alliniamo per fede con la parola di Dio, saremo anche benedetti, beati. Di nuovo, niente del falso Vangelo della prosperità, che se tu... No, niente. La parola di Dio è la verità e facciamo bene porre la nostra fede in essa e saremo, come ha detto Gesù, beati. Bene, adesso torniamo in Marco 16, prendiamo la versetto 15, leggiamo fino alla fine del capitolo. Poi dice loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con segni che l'accompagnavano. Amen. Quindi ecco il nostro mandato, il nostro compito, era dato all'inizio ai discepoli, però è vero anche per noi. E questo compito qual è? Esatto, predicare il Vangelo. Come abbiamo anche cantato stasera, di predicare il Vangelo a chi abbiamo intorno. Vediamo che dobbiamo predicare ad ogni creatura, penso che qua sia ovvio che stiamo parlando di esseri umani, ok? Non anche gli animali, non ogni creatura in quel senso, vogliamo sempre prendere, diciamo, il senso letterale della scrittura, ok? Poi, sì, diciamo che non ci sono altri versetti che ci dicono che dovremmo predicare alle creature intese animali, ok? Quindi ad ogni essere umano, ok? Vediamo che questo Vangelo dice che chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ok? Siamo salvati per mezzo della grazia, per fede, non per opere, come Paolo dice in Efesini, siamo salvati per grazia mediante la fede, ok? E parla del battesimo, dice chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato. E tante volte le persone mi chiedono del battesimo se è, diciamo, necessario per essere battezzato. Ed è una buona domanda, ok? Però, secondo la Bibbia, il Nuovo Testamento, cosa serve per essere salvato? La fede. Siamo salvati per fede, ok? Qui menziona anche il battesimo, però il battesimo non è il mezzo effettivo tramite il quale il Signore ci fa nascere di nuovo. Non so se mi capite. Pensiamo al ladro sulla croce, ok? Gesù cosa gli ha detto? Oggi sarai, sì, è sceso dalla croce per battezzare il ladro? No, no, esatto, quindi è sottinteso che lui non è stato battezzato. Era anche quando c'era il pastore Damien, l'autunno scorso, che ha predicato proprio su quei versetti, vediamo che era una conversione autentica, vera, anche profonda, ok? O anche Cornelio, abbiamo visto in Atti 10, lui è stato battezzato con lo Spirito Santo prima di essere battezzato in acqua. Poi ovviamente dopo si è battezzato, però il mezzo effettivo per, diciamo, far nascere di nuovo qualcuno non è il battesimo fisico in acqua, ok? Poi viene l'altra domanda. Allora, il battesimo è un optional, è opzionale, è qualcosa che, come aggiungi, diciamo, i sedili in pelle alla macchina, aggiungi anche il battesimo alla tua fede. Ma anche questa è sbagliata, vero? Perché Dio ordina ad ogni persona che crede in Lui di battezzarsi, ok? Non è il mezzo che effettua la nuova nascita, siamo chiari, però non è neanche qualcosa, no, non mi va tanto, io non mi battezzo, no. Gesù cosa ha detto? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E se Gesù ha detto che chi crede deve battezzarsi, cosa facciamo? Ci battezziamo. Fatto, semplice. Ok? E quindi uno insegna che il battesimo in acqua effettua la nuova nascita, io dico, insomma, no. Se uno dice di essere salvato ma rifiuta di essere battezzato, possiamo dire, tu devi camminare in obbedienza alla parola di Dio, ok? Quindi, è una bella domanda, ma in tutto vogliamo sempre rimanere sulla parola, ok? Vogliamo considerare, prendere in considerazione tutto quello che la Bibbia dice, in questo esempio, sul battesimo, prendiamo il sommo di quello che dice, tutto quanto, e poi la nostra dottrina viene sempre da quello che tutta la parola di Dio dice. Quindi non vogliamo sbagliare né da un estremo né dall'altro, ma vogliamo rimanere sempre sulla parola. Amen? Poi Dio, Gesù, lo rende molto chiaro, tornando a Marco 16, lui dice chi crede sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Lo rende molto semplice. Giriamo un attimo in Giovanni 3. Giovanni 3, 16, un versetto che conoscete molto bene. Leggiamo Giovanni 3, 16, ma anche 17, 18. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Non può essere più chiaro di così. Amen? Chi crede non sarà condannato. Chi non crede sarà condannato. Perché Gesù ha detto: non sono venuto nel mondo per condannare, ed è vero, è venuto per morire per i nostri peccati, ok? E praticamente la sua morte è quello che facciamo, come rispondiamo alla sua morte nel posto nostro, determina se siamo condannati o no, ok? Lui è morto e noi, se crediamo in Lui, diciamo non saremo condannati. Se invece non crediamo, saremo condannati. Semplice? Mi seguite? Chiaro? Ok? È così che Gesù l'ha reso. Se crediamo in Lui, saremo salvati. Torniamo in Marco 16. Vediamo i segni che accompagnano la predicazione, la parola. E io conto 5 cose. E scacceranno demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, una cosa interessante, possiamo parlare dopo, berranno veleno, per dire, senza morire, ok? E la quinta cosa, pregheranno e gli infermi saranno guariti, ok? Pensiamo un attimo al libro di Atti, stiamo studiando adesso, di domenica, vediamo queste cose? Certamente tutto quanto, tranne forse bevendo, diciamo, il veleno senza morire, non abbiamo visto quello. Però anche in Atti 28 vedremo che Paolo sarà morso da un serpente e farà così, il serpente muore nel fuoco e Paolo sta bene, ok? E quindi l'abbiamo visto nel libro degli Atti e crediamo che Dio può fare queste cose ancora. Dobbiamo ricordarci sempre che è Lui che distribuisce, che opera queste cose secondo la sua volontà, vero? Potete, se state facendo appunti, 1 Corinzi 12, 11, che è lo Spirito Santo che distribuisce i suoi doni secondo il suo volere, non secondo il nostro, ok? Perché Dio, diciamo, specialmente quando arriviamo alla guarigione, Dio non lo fa sempre, vero? Leggiamo un attimo in Ebrei 11, parlando degli eroi della fede, alla fine del capitolo, versetto 35. Ebrei 11, 35. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti. Quindi proprio come ho visto, come ha detto Gesù, alcuni si sono risorti. Poi, versetto sempre 35, altri invece furono torturati non accettando liberazione per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora subirono scherni, flagelli, anche catene, prigionia, furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelle di pecora, di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti, in monti, lo splendore, grotte della terra, eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa. Perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Noi vediamo qua che Dio ha risorto alcuni di questi eroi della fede e lo può fare ancora oggi. Amen? Però altri sono morti, altri non hanno ricevuto quella guarigione. E questi sono gli eroi della fede, ok? Quindi se uno dice, ah, ma se solo avrai fede, quello che vuoi tu succederà. Questi sono gli eroi della fede. Io ammetto che manco di fede a volte, ok? Però stiamo parlando degli eroi della fede. Era anche alcuni di loro sono morti. Decide sempre il Signore, ok? Questo non è pure una prescrizione per tentare Dio, ok? Se Dio dice, ok, i serpenti, il veleno, non vuol dire che andiamo fuori di qua, troviamo il serpente, lo prendiamo per mano e diciamo, Signore, salvami, ok? Questo non è quello che vuol dire la parola di Dio. Infatti dice che non dobbiamo mettere Dio alla prova in queste cose, non dobbiamo tentare Dio, ok? E poi alla fine questa è sempre una questione di tempistiche, ok? Perché due domeniche fa abbiamo parlato della risurrezione. E nella risurrezione, per ognuno che ha creduto in Cristo, ci sarà una guarigione perfetta. Amen? Perfetta, completa, eterna, permanente, potrei andare avanti con tanti aggettivi, però insomma, perfetta, ok? Ma non siamo ancora arrivati a quel giorno. Quindi Dio può, però non lo fa sempre, ok? Penso che questo sia chiaro, vogliamo avere equilibrio in ogni cosa. Però anche mentre riflettevo su questa cosa prima, detto tutto questo, detto la buona dottrina, detto, diciamo, una buona conoscenza di Dio e come opera, non deve mai essere una scusa per non cercare, per non pregare, per supplicare Dio che Lui guarisca ancora, che Lui interviene ancora, ok? Poi vediamo che questi segni sono sempre quelli che confermano la parola di Dio, ok? Confermano la parola, non viceversa, ok? Non è la parola che conferma i segni, ok? Sono i segni che confermano la parola. Ricordate in Atti 13, Paolo sull'isola di Cipro parlava col proconsole e lui ha visto, adesso mi sa che ha, beh, giriamo là un attimo, in Atti 13, così non cito male il passo. Versetto 6, attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta, giudeo, di nome Bar Gesù, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. E costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio, ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse, «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque ecco la mano del Signore e su di te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E immediatamente cadono su di lui caligine e tenebre e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. E notiamo qua, versetto 12. Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, okay, questo segno che accompagnava la parola di Dio, credette colpito da che cosa? Dalla dottrina del Signore, ok? E qui vediamo in azione questa cosa. Ci saranno i segni, Dio è un Dio di miracoli, però afferma, conferma, accompagna, diciamo, la portata principale che è la parola, la dottrina, ok? E non dobbiamo mai sconfonderci in queste due cose. I segni confermano la parola, ok? Allora, abbiamo finito il nostro studio, siamo arrivati alla fine, vi ho visto tutto questo Vangelo, ci ha portati dall'inizio, da Giovanni Battista, il ministero di Cristo, la croce, la risurrezione e poi il mandato. Ricordate che il Vangelo non è soltanto qualcosa che riceviamo, ma poi qualcosa che viviamo pure, è un messaggio che è per noi, però è anche qualcosa che noi dobbiamo condividere con gli altri. Amen. E quindi questo mandato vale anche per noi, che noi possiamo andare a predicare ad ogni creatura.